Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Varsavia, dove abbiamo in linea Lorenzo Berardi, autore, giornalista bolognese, collabora da diverso tempo con numerose testate giornalistiche italiane, ma ha lavorato anche con delle testate internazionali, tra cui vedo con piacere anche la Al Jazeera. E storicamente, se non vado errato, anche che per la emittente privata italiana Popolare Network. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Lorenzo.
Buonasera e buonasera a voi, Dario.
Ecco, questa sera, Lorenzo, noi ti abbiamo convocato. Sappiamo che te sei molto impegnato perché da poco tempo ci sono state le elezioni in Polonia e tu le stai seguendo, però ti abbiamo convocato perché hai scritto un libro che ci riguarda in prima persona, diciamo, perché è stato anche quasi sempre il leitmotiv del nostro programma dedicato. Noi siamo andati in onda per diversi anni anche su onde corte, e hai scritto un libro dal titolo Radio Cronache, storie delle emittenti italofone d'oltre cortina. Ecco, ci vuoi parlare di questo libro? Come è nata l'idea, Lorenzo?
Sì, è nata casualmente. Io non ho esperienze di radioascolto prolungate nel tempo, quindi non mi posso definire un radioascoltatore provetto, anche per motivi grafici. Per me la radio è sempre stata qualcosa che accendevo a casa dei genitori da piccolo. Non ho mai avuto le mie radio, insomma, non ci ho mai trafficato da me. Ed è capitato che, lavorando da Varsavia, mi si è imbattuto tempo fa in un documentario video che raccontava la storia di questa italiana dall'allora Cecoacchia, una radio che era molto politicizzata all'epoca, si chiamava Oggi in Italia, ed era legata al PC italiano in Cecoslovacchia. Da lì è nata la curiosità di andare un po' a riscoprire quelle che erano le trasmissioni italofone che provenivano da quelli che erano i paesi oltre dall'allora Cortina di Ferro, visto che un po' sapevo vagamente che c'era stato qualcosa, per esempio, da Mosca, ma non avevo all'epoca, parliamo di 5-6 anni fa, una conoscenza diretta di queste cose. Quindi ho cominciato a informare, piano piano ho creato un po' una mappa di queste radio, ho cominciato a cercare le persone che potessero raccontarmi di queste esperienze.
Ecco, diciamo, anche perché il cosiddetto fenomeno della guerra delle onde si può dire concluso, diciamo, a inizi degli anni 2000, perché più o meno in quel periodo buona parte delle emittenti radiofoniche di diritto pubblico, no, che trasmettevano nella nostra lingua, hanno cessato le loro trasmissioni in lingua italiana. Ed era un fenomeno, quello della cosiddetta guerra delle onde, nata si può dire con il fenomeno, no, delle radio nazifasciste, fasciste durante la Seconda Guerra Mondiale. Tu che diciamo che l'hai poi studiato successivamente, hai approfondito il tema, hai notato diciamo una connotazione che ha assunto questo fenomeno particolare durante la Guerra Fredda? Ne hai dedotto, che ne so, che abbia potuto assumere un ruolo diverso da quello storico della propaganda?
Beh, certamente si partiva dalla propaganda, perché dall'altra, quindi sia la propaganda che proveniva da queste emittenti italofone d'oltrecorti, sia la propaganda, diciamo, di senso avverso, che invece proveniva da le emittenti italofone occidentali. Quindi, per esempio, il caso della Germania era emblematico, perché ovviamente c'era dalla ex Germania Est Radio Berlino Internazionale, mentre invece dalla allora Germania Ovest c'erano comunque le trasmissioni di Radio Colonia, per esempio. E quindi, ecco, in quel caso sicuramente si prefigurava uno scontro ideologico. Va detto che comunque, ecco, molte di queste emittenti erano comunque fatte da persone che erano giornalisti, quindi col tempo e anche con le dovute cautele hanno cercato, e in molti casi sono riuscite, a fare anche informazione che andasse oltre la propaganda e che riuscisse anche, come dire, a dare veramente dei fatti, a dare delle notizie che non fossero soltanto filtrate da quelle le imposizioni che purtroppo venivano dall'alto.
E poi chiaramente c'erano queste emittenti, no, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, nacque Radio Mosca, a cui interno nella redazione ci lavorarono attivamente i membri del Partito Comunista Italiano, no?
Assolutamente, sì, sì, era molto coinvolto stesso, che tra l'altro poi partecipò anche ad altre trasmissioni italofone da Mosca, e quindi sì, sicuramente ci fu un coinvolgimento molto diretto di quelli che erano i primi quadri, insomma, del Partito Comunista Italiano nella loro Unione Sovietica, ma anche altri paesi ci fu comunque un coinvolgimento del PC in queste trasmissioni. Però appunto va detto questo, che al di là di quelle che erano le scelte politiche, le emozioni politiche, comunque molte di queste radio riuscirono comunque a svolgere un servizio, perché erano in contatto con gli ascoltatori italiani attraverso soprattutto le cartoline QRL e i rapporti epistolari, quindi lettere alle quali rispondevano. Poi ovviamente non potevano fare alcune domande o non si potevano ovviamente trasmettere alcuni brani di musica occidentale rock, però ecco, c'era un tentativo, ecco, di creare un dialogo, e questo credo sia da apprezzare visti i tempi e l'epoca.
Un tentativo di creare un dialogo che di fatti ci fu, diciamo che le emittenti del blocco comunista avevano, intrecciavano dei buoni rapporti con i propri ascoltatori, no?
Assolutamente, sì, sì, c'erano dei rapporti molto stretti, c'erano vari concorsi a premi, come molti dei tuoi ascoltatori sapranno, comunque c'erano dei rapporti piuttosto diretti con queste emittenti. Alcuni ascoltatori in seguito, dopo ovviamente i fatti politici dell'89, riuscirono anche ad andare a visitare alcune di queste redazioni, a incontrare
i famosi mitici concorsi che venivano banditi dalle radio comuniste, tra cui anche una dove tu adesso risiedi in Polonia, costantemente Radio Varsavia, Radio Polonia, poi successivamente faceva dei concorsi, premiava con oggetti dell'artigianato, c'erano dei viaggi premio, cose di questo genere. O addirittura, oltre il rapporto epistolare, c'era anche, diciamo, curare l'ascoltatore con dei programmi che potessero, diciamo, accattivare la loro attenzione. Questo, tra questi mi ricordo senz'altro, c'era questa trasmissione che andava in onda a mezzogiorno da Radio Praga con una marea di canzoni italiane, no? Quindi erano fatte col proposito di attirare l'attenzione. In collegamento telefonico da Varsavia, Lorenzo Berardi, giornalista. Beh, facciamo un attimo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E siamo collegati telefonicamente con Varsavia, dove abbiamo in linea il giornalista Lorenzo Berardi. Ma veniamo di nuovo al tuo libro. Abbiamo detto, dal titolo Radio Cronache, storie delle emittenti italofone d'oltre cortina. Se volessimo, diciamo, riassumere ai nostri ascoltatori, diciamo, i capitoli di questo libro, potremmo dire due parole brevemente, Lorenzo?
Sì, è un viaggio, in 10 fermate o 10 stazioni, e tocca quelle che furono le radio italofone d'Oltrecortina, le radio di Stato specifico, quindi magari alcune esperienze episodiche o non coordinate dall'alto sono soltanto accennate e non approfondite. Quel viaggio comincia a Mosca, perché fu la prima radio a dare, come dire, un palinsesto vero e proprio alle trasmissioni italofone, e poi ci si tura nei vari paesi, quindi si va in Romania con Radio Bucarest, si va in Ungheria con Radio Bucarest, si va appunto in Polonia con Radio Polonia, Radio Varsavia, poi cambiò nome. E poi si va anche in quelli che sono i paesi della ex Jugoslavia, che pur non facendo parte della Cortina di Ferro erano paesi non allineati all'epoca. Comunque sia da Mado che da Capodistria ci furono, e in alcuni casi ci sono ancora, come da Capodistria, delle trasmissioni italofone rivolte al pubblico italiano. Sì, quindi si tratta soprattutto di un viaggio storico. Purtroppo nel periodo in cui ho lavorato al libro è ancora il periodo delle restrizioni per i viaggi legati al Covid, quindi sono riuscito fisicamente meno posti di quelli che avrei voluto visitare, ma attraverso la radio, il telefono, le lettere, le email sono entrato in contatto con molti di questi ex ascoltatori, ex redattori o comunque persone che hanno collaborato con questi emittenti nel corso di 40-50 anni almeno.
Ecco, diciamo dall'alto della tua esperienza, perché tu sei un giornalista, no? Abbiamo detto in apertura, collabori con numerose testate italiane e anche straniere. Si potrebbe fare, già che in questo periodo si parla moltissimo, no, di disinformazione, di fake news e cose del genere, un parallelismo fra quel tipo di informazione fatta in quel periodo e oggi, no, che ci sono i social media che sono alla portata di tutti?
Sì, sono due fenomeni che possono viaggiare in parallelo con parecchie differenze, perché all'epoca questi paesi da cui proveniva la trasmissione italofona in molti casi erano terra incognita per gli ascoltatori, perché non c'era la possibilità di visitarli fisicamente, al di là di chi magari ci riusciva ad andare con dei viaggi organizzati e con tantissima burocrazia alle spalle. Quindi quello che veniva raccontato, per esempio, dalla loro Cecoslovacchia o dalla Bulgaria o dalla Romania, in molti casi non essere verificato fisicamente dalle persone, non si poteva andare a cercare queste informazioni online o non si poteva chiedere alle persone che erano state là, e quindi era facile, come dire, fidarsi, e si creava un rapporto di fiducia che in alcuni casi era giustificata, in altri casi purtroppo non poteva esserlo, perché ovviamente dovevano anche raccontare alcune cose che non erano necessariamente vere, perché non perché volessero fare apposta, ma perché ovviamente provenivano queste indicazioni, questi diktat dall'alto. Quindi sì, era molto difficile capire cosa fosse vero e cosa non fosse vero, però va detto che i attori che ci lavorarono a lungo cercarono, dove poterono farlo ovviamente, di fare arrivare notizie il più possibile vicine alla realtà dei fatti. Poi in alcuni casi questo non fu sempre possibile, ma appunto questo perché erano delle imposizioni dall'alto. Quindi a volte ho provato a immaginarmi, ecco, come mi sarei dovuto comportare se fossi capitato in una di queste redazioni negli anni 60-70 oltre Cortina, e devo dire che non è stato facile, perché chiaramente un conto è la tua volontà di giornalista di informare, l'altro il fatto che a volte non eri, come dire, libero di farlo.
C'è stato qualcuno che è riuscito a visitare quelle redazioni? Lo so perché io ho curato per numerosi anni un programma dedicato al radioascolto e che seguiva anche i programmi in italiano. C'è stato qualcuno che all'epoca ha visitato quelle redazioni e, per la verità, non è che ne ha riportato delle impressioni molto del tutto, insomma, positive, ecco, diciamo così. Ecco, Lorenzo, tu che praticamente, abbiamo detto, Lorenzo Berardi, giornalista in collegamento telefonico da Varsavia, tu che oramai ti sei stabilito, no, in un ex paese comunista, come si vive oggi in Polonia? Adesso, no, ci sono state anche le elezioni, come sono andate innanzitutto?
Beh, le elezioni hanno visto un cambiamento abbastanza netto, perché dopo 8 anni di governo conservatore sovranista c'è stato un cambiamento che non è tanto pronosticabile. C'è stata una vittoria delle elezioni pro-europeiste e meno ovviamente sovranista dell'attuale governo, anche se comunque il partito che è stato al governo, Diritto e Giustizia, ha mantenuto la maggioranza dei voti, ma non riesce a formare un nuovo esecutivo. Quindi si arriverà a un governo d'opposizione, ci si potrebbe potrebbe riavvicinare all'Europa. E, beh sì, ci sono alcune cose interessanti. Ovviamente la Polonia di adesso è un paese molto diverso da quella pre-89, un paese quasi turbocapitalista, soprattutto qua a Varsavia, quindi c'è molta presenza di multinazionali, ci sono molti investimenti, la città è un proliferare di grattacieli, ovviamente non era neanche lontanamente immaginabile fino a 30 anni fa. E, però ecco, quello che abbiamo vissuto in Polonia negli ultimi 8 anni è stato effettivamente un governo che un po' ha cercato di monopolizzare l'informazione, la giustizia, quindi in qualche maniera ha riposto delle logiche di controllo dall'alto di cose importanti dello Stato, e quindi ecco, per molti archi da questo punto di vista si è generata anche voglia di liberazione di questo governo. Forse anche così si può spiegare il fatto che dopo 8 anni ci sia un cambio politico.
Va benissimo, giusto una nota volevo prima di chiudere questa nostra chiacchierata, giusto 30 secondi, come sono stati i rapporti con l'editore per la pubblicazione di questo tuo libro sulla radio?
Ma stati molto buoni, perché l'editore, il fondatore di questa casa editrice, aveva vissuto a Praga, quindi conosceva bene la realtà nata delle emittenti italofone da Praga, non approfonditamente, però sapeva di che cosa parlavamo, e quindi è stato subito molto recettivo e molto interessato. E l'editore Prospero è un editore che ha sede a Milano, però appunto il suo fondatore è vissuto 10 anni prima di trasferirsi a Milano nel Repubblica Ceca, quindi sapeva quello di cui parlavo e ha dato fiducia un po' al progetto, che va a apparire un po' specialistico dall'esterno, e quindi no, è stato molto contento del modo in cui hanno seguito il libro, anche del modo in cui, come dire, c'è stato il processo di editing, di collaborazione con loro.
Allora, dall'altro capo del telefono, in collegamento telefonico da Varsavia, Lorenzo Berardi, giornalista, scrittore, autore del libro Radio Cronache, storie delle emittenti italofone d'oltre Cortina. Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Lo scorso maggio, Google ha annunciato Immersive View, un modo nuovo di visualizzare in anteprima ogni fase del viaggio su Maps. La novità è adesso disponibile su Android e iOS per diverse città al mondo, tra cui alcune italiane. La funzione utilizza l'intelligenza artificiale per fondere insieme miliardi di immagini Street View e aeree, in modo da poter sapere se un luogo è affollato in tempo reale, prima di andarci, analoga a quelle già in uso nelle app per il traffico automobilistico. Le città coinvolte in questo primo lancio sono Amsterdam, Barcellona, Dublino, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San José, Seattle e Tokyo, e quelle italiane di Venezia e Firenze. Google Maps semplifica anche la comprensione dell'ambiente circostante. Una volta usciti dalla metropolitana o da un altro luogo, si potrà usare Lens in Maps, precedentemente chiamato ricerca con Live View, per orientarsi rapidamente, grazie al calcolo dell'intelligenza artificiale. Secondo una ricerca CensusWide per conto di Google, in Italia oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di trovare utile la possibilità di avere più informazioni sul proprio percorso, come le indicazioni visive, prima di mettersi in viaggio. Basterà toccare l'anteprima della vista immersiva per prepararsi ad ogni svolta come se si fosse già sul percorso, con indicazioni dettagliate e visive passo dopo passo. Presto potremo utilizzare il dispositivo di scorrimento temporale e pianificare quando uscire di casa, in base a informazioni utili, come il traffico simulato e le condizioni meteorologiche. In questo modo, si eviterà pioggia e traffico intenso.
Su X, chat audio e video ora disponibili negli USA. Gli utenti avranno la possibilità di chiamarsi tra loro direttamente dall'app, in diretta concorrenza con piattaforme come WhatsApp e Zoom. La novità era già stata annunciata, ma è ora disponibile online. Arriva negli Stati Uniti la funzione di chiamate audio e video dedicata agli iscritti di X, l'ex Twitter. È solo l'ultimo passo verso la trasformazione da semplice social ad app per tutto, ha dichiarato il proprietario, Elon Musk. Le chiamate audio e video sono qui. Questo è il messaggio che hanno ricevuto gli utenti americani appena hanno aperto l'applicazione. L'app promette di proteggere la privacy degli utenti durante le chiamate. Ogni iscritto può inoltre decidere di essere escluso dalla lista delle persone disponibili ad essere contattato via audio e video, disabilitando l'opzione audio and video calling. Anche chi non vuole disattivare la funzione può decidere di accettare chiamate solo di utenti verificati e non dagli sconosciuti.
si chiama Stripefly. È un nuovo malware che ha capacità di spionaggio e in passato si è nascosto nelle operazioni di mining, cioè di produzione delle criptovalute, per non essere identificato. Lo hanno scoperto gli esperti di Kaspersky, secondo cui il virus malevolo è diffuso a livello globale e ha colpito oltre 1 milione di vittime a partire dal 2017. Questa informazione è stata diramata da agenzie di stampa accreditate, e lascia non pochi dubbi sull'attendibilità, visto che proprio Kaspersky appartiene a una società russa, e tempo fa è stata vista di cattivo occhio, in quanto l'antivirus di sua produzione è in uso in quasi tutte le pubbliche amministrazioni italiane. L'attività di Stripefly sarebbe in corso almeno dal 2017 e ha eluso le analisi precedenti, essendo stata classificata in passato come miner di criptovalute. A seguito di un esame completo è stato scoperto che il miner di criptovalute era solo un componente di un'entità molto più grande, complessa e maligna. L'aggressore dietro questa operazione ha acquisito ampie capacità di spiare clandestinamente le vittime. Il malware, infatti, secondo i ricercatori raccoglie le credenziali ogni 2 ore, rubando informazioni sensibili come i dati di accesso al sito e al wifi, oltre a registrare i dettagli della vittima, compresa la sua posizione lavorativa. Inoltre, è in grado di catturare schermate sul dispositivo della vittima senza essere rilevato, ottenere un controllo significativo sul computer e persino registrare gli input del microfono. L'impegno profuso nella creazione di questo framework è davvero notevole e sorprendente, afferma Sergei Lotskin, Principal Security Researcher del Global Research and Analysis Team di Kaspersky. Gli esperti raccomandano di aggiornare regolarmente il sistema operativo, le applicazioni e il software antivirus per eliminare le vulnerabilità note, ma anche di prestare attenzione alle email, ai messaggi o alle chiamate che contengono informazioni sensibili.
Oltre 30 stati USA accusano Meta di contenuti dannosi per ragazzi e puntano il dito sulla dipendenza creata e raccolta dati. La California e almeno un'altra ventina di stati americani, in tutto 33, accusano Meta di sfruttare i giovani per profitto e inondarli di contenuti dannosi. Una class action, un'azione legale è stata depositata in una corte federale della California e punta il dito contro la piattaforma di Mark Zuckerberg per aver consapevolmente messo a punto e introdotto funzioni dannose su Instagram e Facebook per creare dipendenza nei bambini e nei teenager. Gli stati americani accusano inoltre Meta di raccogliere i dati di bambini sotto i 13 anni senza informare i genitori o ottenere il loro consenso.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.